Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 29 novembre 2022 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala.
Io sono Chiara Laisan.
Io sono Alessio Cherchi.
E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie e che quindi a un certo punto su Breaking Italy io dirò il contrario di quello che sto dicendo qui e che questo podcast a un certo punto sarà destinato ai soli abbonati, ci prendiamo mezz'oretta per raccontarvi il mondo a grandi linee. Iniziamo!
Partiamo dall'Italia.
Ci sono alcuni aggiornamenti dalla questione Frana Ischia, perché, come abbiamo detto in puntata ieri, è stato ritrovato l'ottavo corpo. Di conseguenza il bilancio dei morti è salito purtroppo a 8, mentre i dispersi sono ancora 4. Nel frattempo, comunque, ha fatto molto discutere un'affermazione di ieri del ministro dell'Ambiente Pichetto, che ha detto in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare, cioè alludendo al fatto che il problema dell'abusivismo sia imputabile ai sindaci ed esclusivamente ai sindaci. E questa dichiarazione, insomma questa affermazione, è stata detta durante un'intervista a RTL 102.5. Comunque la cosa ha appunto scaturito delle reazioni non indifferenti. Ad esempio Giacomo Pascale, il sindaco di Lacquameno, ha commentato come non abbia senso imputare tutte le colpe ai sindaci, che spesso vengono introdotti in contesti che hanno già delle problematicità, soprattutto quando si parla di un tema come l'abusivismo, che insomma per definizione paga i risultati di lavori fatti prima, diciamo. E Pascale ha poi sottolineato come sia un momento piuttosto inopportuno per affermazioni del genere, perché appunto è un momento di particolare delicatezza. Comunque questa affermazione non è piaciuta neanche al governo. C'è da dire questo dettaglio.
Indubbiamente è uno sport nazionale quello di dare la colpa sempre ai sindaci, come se dovessero andare lì loro con la pala a scavare le macerie. Cioè, è successo anche a Roma. Prima era colpa della Raggi, adesso è colpa di Gualtieri, però è sempre colpa di sindaci, mai di problemi strutturali interni alla città che, con tutta la buona volontà, non dipendono dai sindaci.
Ma perché poi in realtà è molto odioso quando un'entità sopra di te, non so bene come dire, scarica le responsabilità giù, perché questa è una cosa del governo, cioè i governi hanno fatto i condoni, non il sindaco, quindi è veramente odioso il fatto che dice arrestiamo il sindaco, a parte che cioè non esiste. E di nuovo io capisco che quest'uomo ha quasi 70 anni, nel senso so che è una mia fissa, però
pari di Pichetto Fratin,
sì. C'è un ritorno un
Capito,
po' questo
un
problema.
Ministro appena eletto,
sì, no,
cioè appena scelto.
Però questa è una cosa mia, adesso io non è che voglio fare il giovanilista, però insomma capisco che magari possa aver utilizzato una formulazione, l'abbia buttata un po' così, anche per l'età che ha, in cui tendi a dire le cose in maniera un attimo senza filtri. Infatti poi appunto, come dicevi, ha detto no, però però è comunque odioso, è veramente odioso che si dica si arresta il sindaco. No, prenditi la responsabilità, che poi non se la prenderà mai, la darà ai governi precedenti, come dicevamo ieri, non è colpa di nessuno, cioè non c'è un colpevole.
Ma io mi chiedo perché la gente voglia ancora fare i sindaci.
Questo è una bella domanda, lo sai.
Ha troppi contro.
Sì.
Ha troppi contro.
Sei d'accordo con Salvini, diciamo, in questo?
Aia.
Beh, è vero.
Vabbè, diciamo
Chiara
che...
Chiara Laisanna.
Cioè, cheat. Cioè. Comunque, non lo so, mi sembra che si ritrovino un po' in mezzo a due pressioni. Perché da un lato ci sono i cittadini che ti conoscono, ti vedono in strada, sanno dove eri a scuola in alcune circostanze.
È un po' inquietante. Beh, però... Vengono a prenderti a casa.
Conoscono il tuo segno zodiacale. No, però, insomma, soprattutto in realtà un po' più piccole, si tende un po' a sapere, no?
Certo.
Chi è quella persona, bla bla bla. Quindi c'è una certa vicinanza e quindi ci si permette anche determinate cose.
Mm-hmm.
Al tempo stesso però hai un ruolo di rappresentanza locale, quindi... al governo o in generale alla regione, quindi poi al governo bla bla bla, devi qualcosa, è un casino e poi hai molte responsabilità.
È un mondo affascinante quello dei sindaci, perché addirittura ne ho conosciuto tanti, insomma
hai tanti amici sindaci.
Ho tanti amici sindaci. È molto interessante che il sindaco di una grande città è diverso da un sindaco di una piccola realtà, e spesso i sindaci delle piccole realtà addirittura non corrono con nessun partito ma fanno delle liste civiche, perché c'è così poca gente che devi tenerti buoni tutti e non puoi essere un sindaco di destra perché poi ci sono quelli di sinistra, non puoi essere di sinistra. Sì, è vero, c'è questa connessione con la popolazione, specie in una realtà minuscola come Ischia. Ragazzi, Ischia è più piccola di Carloforte.
Rendiamoci conto.
È piccolissima. Quindi, insomma, signor Pichetto Fratin. Peraltro Pichetto sembra un nome. Cioè, se tu dici Pichetto Fratin sembra che sia nome e cognome.
Ma, infatti, stavo leggendo Pichetto e basta. Ho detto, no, aspetta, ma è un altro ministro. Perché ormai è Pichetto Fratin.
Sono due ministri. Cioè, Pichetto e c'è Fratin.
Tipo, uno è dell'ambiente.
Si mette uno sopra l'altro con una giacca.
Fusione, tipo.
Esatto.
Marco Cappato è indagato dopo che sabato si è autodenunciato per un caso di aiuto al suicidio. Infatti Cappato ha accompagnato un 82enne affetto da Parkinson in una clinica svizzera per appunto praticare eutanasia. Comunque già ad agosto era successa una cosa simile quando di conseguenza Cappato era già iscritto nella lista degli indagati. Comunque per il reato di aiuto al suicidio si prevede per ora una pena da 6 a 12 anni di carcere, lo ricordiamo, per quanto dal 2019 con la sentenza di DJ Fabo la situazione si sia sbloccata. Tuttavia, al di là delle sentenze, delle decisioni delle corti, la legge è ancora quella. Quindi appunto Cappato anche come gesto simbolico politico forte si è autodenunciato. Di nuovo.
Quindi c'è le sentenze della Corte Costituzionale stanno facendo giurisprudenza, ma alla fine non abbiamo ancora una legge in merito.
Cioè, super stima per Cappato che continua a fare sta roba qua. Perché poi non è scontato, cioè noi spesso ne parliamo un po', vabbè, rischia 8 anni. Però se adesso improvvisamente noi rischiassimo 8 anni di carcere, certo, saremmo un attimo agitati.
Sì, anche perché Cappato è uno dei primi che ha portato il tema, no? All'attenzione, sì, pubblica. Quindi magari ora uno dice, ah vabbè, ma è già un tema di cui si è parlato. Sì, ma se ne è parlato perché è Cappato,
perché l'ha fatto
ne
lui.
Ha parlato.
È
quindi
un simbolo di una battaglia, è molto importante come figura, perché sì, ne parla lui e basta. E l'abbiamo sempre detto, sono anni che lo dico, la politica questa cosa non interessa, questi messaggi non passano. A me colpisce il fatto che davvero nessuno nei partiti forti si intesti queste battaglie. Cioè ci intestiamo alle battaglie stupidissime, tipo i tassisti che sono 6, i pescatori che sono 7, adesso niente a togliere a pescatori e tassisti all'ascolto, però categorie piccole, mentre categorie enormi di persone che hanno accanto un caro che ha queste problematiche, che sono molti di più, non se ne intesta nessuno.
Mi sembra che durante la campagna elettorale la questione dell'eutanasia sia stata messa insieme a tutta un'altra serie di questioni, tipo il referendum, sì, no? Quindi c'era, sai, quando vai a vedere che cosa sostiene ogni partito? E questa roba qui era nella categoria referendum. Tipo, io sono pro referendum sui diritti.
Esatto, okay. Io sono per i diritti
io
generici.
Sono per i diritti, sì, perché pro eutanasia, pro legalizzazione, che vabbè, esatto, diritti. Cioè, legalizziamo, ci teniamo tutto dentro.
Legalizziamo la cannabis e l'eutanasia.
Esatto.
Ok, sono due legalizzazioni, ma
beh,
diciamo
però
così.
Hanno no, niente.
Nulla, non hanno niente in comune. E quella è la questione pazzesca. Ma infatti, adesso, a quanto? Un mese dal nuovo governo? Amici italiani, aveva senso inquadrare questo governo, questa persona, come il nuovo? Cioè, possiamo già iniziare a farci questa domanda? Perché, evviva, adesso abbiamo provato tutto, proviamo la Meloni. Questo è stato il leitmotiv dell'intera campagna elettorale. Possiamo iniziare a dire che magari anche a sto giro non c'è stata questa ventata di novità e forse noi non vogliamo nessuna novità?
Sembra di no, sembra che non abbiamo avuto le novità promesse. Arriviamo agli esteri.
Dunque, abbiamo degli aggiornamenti sulle proteste in Cina, a cui abbiamo dedicato il break in Italy di ieri. Infatti, nella notte tra ieri e oggi, la polizia ha di fatto impedito che ci fossero delle nuove manifestazioni, ha dispiegato un'enorme quantità di forze dell'ordine, in alcune città hanno messo delle barriere tra i marciapiedi e la carreggiata, quelle blu e alte. Ad esempio a Shanghai hanno chiuso le fermate della metro, Shanghai è la città che per ora ha ospitato le proteste più calde, mentre alcuni manifestanti sono riusciti a riunirsi giusto a Hangzhou per poi essere bloccati e arrestati in breve tempo. Pare comunque che insieme a questa repressione, diciamo, del dissenso, Pechino stia attuando alcune piccole concessioni, per quanto stia anche rivendicando la politica zero Covid. Ad esempio, alcuni studenti sono potuti tornare a casa dopo giorni o settimane in alcuni casi di lockdown nei campus, oppure in altre città sono stati ridotti gli obblighi dei test di massa, o infine a Pechino le persone non verranno più chiuse nelle loro abitazioni. Poi, sempre parlando delle proteste, c'è un fun fact, perché una delle simbologie legate alla protesta è l'alpaca, in riferimento a uno dei meme invitati per eludere la censura di Pechino, E c'è questo video di questa ragazza, questa donna, che ha tipo 3 alpaca al guinzaglio, okay, tipo, che li porta in giro per Pechino.
Li porta per le manifestazioni?
Bellissimo. Per Pechino, per esatto. Pechino. Esatto. Wow. Non per le manifestazioni, per strada.
In giro.
Esatto.
Sono qua con i miei 3 alpaca.
Cosa volete da me?
Giusto.
Non sto facendo nulla di male. Ah no, scusami, non a Pechino, a Urumqi, che è la città dell'incendio che ha innescato le grosse proteste. Comunque, niente, la simbologia dell'alpaca è usata dal 2009, quando la censura cinese si era rafforzata, quindi questa simbologia era diventata di denuncia. Poi, qualche altra informazione sempre sulle proteste, c'è un articolo interessante del Guardian che racconta di come in questi giorni Twitter sia stato invaso di post che vogliono oscurare le notizie sulle proteste. Si tratterebbe, appunto secondo l'articolo, di bot cinesi che mostrano pubblicità di sex worker o pornografia o gioco d'azzardo, un po' quelle pubblicità che partivano con i siti di streaming, così. E quando gli utenti appunto cercano il nome delle città dove si sono tenute le proteste.
Ok.
Ok. E secondo alcuni questa operazione rappresenta un primo grande fallimento di Musk su Twitter, perché non è riuscito a fermare le interferenze cinesi, banalmente.
E in un certo senso è anche una validazione di quello che diceva Musk della grande presenza di bot su Twitter. Comunque, un altro punto interessante è che si è molto parlato di come le dichiarazioni da parte di Washington nei riguardi delle proteste in Cina siano state molto diverse da quelle, ad esempio, per le proteste in Iran. Se infatti in Iran c'è stato un sostegno senza se e senza ma, qui la Casa Bianca si è limitata a dire che, insomma, supportano il diritto di manifestare ovunque nel mondo e che i manifestanti stanno già parlando da soli. Insomma, il motivo per questa risposta, se vogliamo evasiva, comunque è presto detto, è a che fare con il fatto che delle dichiarazioni più dirette verrebbero viste in Cina come un attacco diretto alla leadership di Xi Jinping e quindi contrasterebbero con gli sforzi fatti durante il G20 per normalizzare in un certo qual modo i rapporti tra Washington e Pechino.
Comprensibile, anche perché è una cosa completamente diversa, in una fase completamente diversa, sono proteste diverse, e capisco la cautela, sinceramente. Cioè, in genere io sono un pochino più tranchant quando ci sono cose di questo tipo, mentre adesso comunque lo capisco, non è che possono lanciarsi a dire ah, la Cina, perché cioè, spaccano tutto. La questione di Twitter è molto interessante, perché è l'ennesima prova, sì, certo, come dicevi tu, Ale, che ci sono i bot, ma anche che era necessario un apparato importante per contrastare questa cosa qui, perché sì, viva il free speech, come dice Elon Musk, ma è una cosa che va preservata, è molto fragile, non è tutti dicono tutto e trallallà. E di nuovo, è una sottovalutazione di un problema che Musk non ha capito, non ha compreso, è arrivato a lui, che non lo sapeva lui, sapeva fare tutto lui. In questi giorni sta delirando proprio sul free speech, sa, tweet su tweet, ha attaccato Apple, un delirio.
Però aspetta, c'è una cosa che non mi torna del tuo discorso, perché comunque il fattore bot è stato da sempre proprio primario nei suoi programmi.
Sì.
Nel senso,
cancellare tutti i bot.
Esatto.
Cioè togliere tutti i bot.
Sì, non che ci sia riuscito palesemente. Però una cosa è free speech e hate speech, che sono un po' due lati della stessa medaglia, volendo, sì, a volte. L'altra cosa sono i bot che scrivono, boh, sono estremamente euforico.
No, certo. Il punto è che il free speech va protetto anche da attacchi malevoli fatti anche in questo modo. Cioè, se io voglio sfasciare la piattaforma, il modo migliore di farlo è riempirla di contenuti di questo tipo, di bot. Cioè, sono degli attacchi mirati che vengono fatti con una razio.
Ok, però, volendo proprio difendere Musk a tutti i costi, sì, perché, sì, sì, ok, è un essere divino, ma se effettivamente la questione degli $8,
sì,
della spunta, bla bla bla, diventasse strutturata,
sì,
ok, queste robe dei bot non ci sarebbe più, non ci sarebbe più questo problema.
Perché
no?
Non ci sarebbe più?
Oddio.
È impensabile pensare che tutti paghino €8 per stare su Twitter, non succederà mai.
No, no, infatti sto proprio dicendo l'universo in cui, boh, Musk ha sempre ragione, ok? È davvero, è la cosa che prende piede, una struttura che funziona, metti, che ti dà determinati diritti, sto proprio in quel caso, che è un po' quello che lui vorrebbe, la questione dei bot si risolverebbe, o no?
Certo, però è come dire, allora tutti per iscriversi su Twitter devono mostrare un documento di identità. Cioè, risolvi quel problema, ne crei un altro. Mi sembra che questa strada non sia percorribile. Tanto più che abbiamo iniziato a vedere, per non parlare di Twitter adesso, magari ci sta parlando successivamente, però abbiamo iniziato a vedere account di suprematismo che vengono cercati, di robe orrende. E vengono cercati perché basta pagare. Cioè, dai $8 e se c'è il check, ma chi sei? Perché devi essere cercato? Anzi, è un peggioramento della situazione, bot o non bot. Quindi delinea un mondo ideale che non può funzionare, un po' come Hyperloop.
Sta montando una forte polemica diretta verso il brand di abbigliamento, e non solo, Balenciaga, che per dare un po' di contesto, sì. Okay. Ma ricordiamo, è all'interno della holding francese Kering, che gestisce anche Gucci e Saint Laurent. Cosa è successo? Il brand ha fatto una campagna natalizia in cui il fotografo italiano Gabriele Galimberti ha usato come dei soggetti dei bambini che tengono in mano degli orsetti di peluche che sono però vestiti nel tipico abbigliamento bondage, quindi fasce di pelle, borchie, maglie. Insomma, in generale il setting delle foto era molto adulto, con bicchieri di vino e altri oggetti di scena che contrastavano molto con la presenza dei bambini nel set. Insomma, basterebbe questo per far capire il motivo della controversia, ma in realtà c'è di più, perché è emerso poi un altro set di foto, stavolta con persone adulte in un setting da ufficio, con dei fogli sparsi usati come prop. Qual è il problema? Che questi fogli, zoomando, si scopre essere la sentenza del 2008 sulla pedopornografia negli Stati Uniti, che mirava a stabilire se la promozione di quel tipo di immagini violasse il primo emendamento sulla libertà di espressione. Più altri libri sullo sfondo, di cui uno di nuovo molto particolare, perché si tratta di un'esposizione artistica che coinvolge bambini nudi molto piccoli, alcuni ricoperti di sangue, insomma una scelta discutibile. Il tutto ovviamente giocato dritto nella retorica di QAnon sulla cabala di satanisti pedofili democratici. Ed è finito tutto su Tucker Carlson e insomma da lì la valanga è proseguita. Balenciaga ha già chiesto scusa, ha rimosso tutto dicendo che non aveva idea di cosa fossero quei documenti, e ha già denunciato i responsabili. Galimberti non è stato denunciato e ha dichiarato di essere stato convinto che il tema fosse il punk e non il bondage. Sono finiti nella controversia anche e Kim Kardashian, insomma, ha annunciato come da madre si sentisse scossa e avrebbe fatto in modo che non risucceda mai più.
Ma cosa c'entra Kim Kardashian?
Perché sono molto legati al brand Balenciaga.
Ah, ok. Come investitori? Come
sì, come collaboratori.
Collaboratori, sì. Ok. Cioè, ingiustificabile questa cosa. Volevano fare i matti, hanno sbagliato. E va così.
Ma da dove è nata l'idea, secondo voi? Da Galimberti?
Non credo. Allora, Galimberti ha già fatto dei libri fotografici per bambini, quindi immagino l'abbiano contattato appunto
perché magari
per
è bravo
la sua...
a scattare.
Sì. Magari pensava davvero fossero punk, no, non lo so. Cioè, allora, io posso pensare che qualcuno non abbia idea di come sia il bondage, però mi sembra molto strano. Se tu vedi questi orsetti, non pensi al punk.
Sì, no, sono d'accordo, l'ho visto le foto. No, non ci sta. Ma poi, no, dai, cioè, i documenti, avete visto? Perché i documenti sono messi sulla scrivania, se ne vede un pezzo, quindi sono messi lì, così magari uno non se ne accorge, però no.
I bambini sporchi di sangue?
Non ci sta.
Ma sono fuori. Cioè,
ma allora, questa era un'esposizione artistica, cioè era un libro messo di là che, ricercando il titolo, hanno visto che all'interno c'erano queste foto. Questa è una roba magari un po' troppo tirata.
Okay. Però il documento c'era.
Sì, il documento c'era. È stato fatto notare che c'era anche questo libro. Secondo me era un po' troppo tirata come cosa, perché hanno preso il titolo, sono andati a vedere cosa c'era dentro questo libro, hanno scoperto che c'era anche questa cosa, quindi quanto ci fosse di programmato non lo so. Però, insomma, è una coincidenza strana che ci fosse anche questa ulteriore cosa, quindi non lo so, sono perplesso da quello che è successo all'interno di Balenciaga, se è veramente stato Balenciaga o le compagnie che hanno per loro organizzato questi photoshoot.
No, sì, va tolta, cioè non è indifendibile, non so veramente cosa dire. Anzi, secondo me è molto importante che ci sia una reazione da tutti, in modo che gente come Tucker Carlson, insomma, non ne faccia una questione identitaria loro, tipo, guardate la sinistra, perché lo so che finisce così, quello sarà sicuramente stato il tenore, ed è sbagliatissimo, cioè, super sbagliato. No, protesto.
Cioè, questo dà una quantità di punti di attacco ai sostenitori di QAnon incredibile. Cioè, credo che non ci fosse modo migliore per dare forza al movimento.
Sì, davvero. Perché davvero stai dimostrando, ma allora è tutto vero, ma allora è vero che le grandi compagnie sataniste... È proprio una cosa stupida, molto male.
Ma secondo voi pensava davvero che il tema fosse punk?
No.
Cioè, o non
io non ci credo.
Mi sembra strano.
Vuol dire che sei completamente estraneo a quella roba.
Alla
completamente.
Realtà.
Cioè, che neanche ti venga il dubbio.
È impossibile che tu non l'abbia mai visto. Una
allora,
cosa così, mai.
Ho visto spesso una sovrapposizione dell'iconografia punk con quella bondage. È vero. Però, dai, li vedi e non è che pensi al punk. O meglio, se pensi al punk, pensi anche al resto. Quindi, insomma.
Gabriele Galimberti ha 45 anni. Allora, sei un 45enne. È impossibile che queste cose non le hai mai viste. Basta. No, non è possibile che non lo sapesse. Non gli credo. Mi dispiace.
Benone.
Eccoci.
Ci siamo.
Fish me up.
Elon ha accusato Apple di minacciare di togliere Twitter dall'App Store ma senza dare delle ragioni specifiche. E pare anche che l'azienda abbia tolto le pubblicità sul social, secondo appunto dichiarazioni di Musk. Secondo queste dichiarazioni pare che il problema sia la moderazione dei contenuti di Twitter, che insomma non è una sorpresa, dato che appunto all'inizio del mese la persona che gestisce lo store, tale Phil Schiller, aveva cancellato il proprio account, che è una cosa che sembra un po' simbolica, no? Della rottura della collaborazione tra Apple e Twitter. Essenzialmente comunque si parla sempre del binomio hate speech e free speech, che a volte, come dicevamo prima, sono due lati della stessa medaglia, e se ne parla soprattutto dopo l'amnistia generale, diciamo, per gli account sospesi permanentemente, o un tempo permanentemente. Ad esempio Steve Bannon, storico consulente di Trump, oppure Katie Hopkins, una commentatrice britannica molto di destra, e poi vabbè anche l'account dello stesso Trump era stato reintrodotto, anche se bisogna dire l'ex presidente non sembra ancora averlo usato.
No, sta continuando a usare Truth.
Non ho capito una cosa però, questa questione che Apple volesse rimuovere Twitter dall'App Store, la dice Musk Apple?
La dice Musk ed è partita una campagna anti-Apple molto veloce e molto un pochino sospetta, diciamo così, perché subito dopo il tweet di Musk sono arrivate segnalazioni di come in realtà Apple abbia avuto un atteggiamento censorio verso altre app, che abbia impedito loro di essere pubblicate nel suo store, a meno che non avessero censurato alcuni termini, tipo quelli relativi ai vaccini, oppure con immagini di Pepe le Frog, che ricordiamo in America è simbolo di...
di suprematismo.
Sì, insomma, è stata una polemica ben gestita, insomma.
Mm-hmm. Beh, allora, ridicolo Elon Musk, che poi la mette anche in maniera dubitativa. Cioè, Apple ha tolto la pubblicità da Twitter, vogliono forse andare... contro il libero pensiero, che non benissimo, cioè un po' buffone, anche perché se proprio vuoi costruire dei rapporti con Apple, che è l'azienda più grande dell'universo, non è forse questo il modo. Ora mi spingo a dire che potrebbero non prenderla benissimo, ecco, ma in realtà è una cosa buona che Apple controlli, cioè lo so che io sembra che sono quello contro il free speech, ma che Apple abbia un controllo.
E cosa ne pensi delle dichiarazioni di Musk che dice che se fosse necessario si farebbe un suo smartphone personale per andare contro il monopolio della Apple?
Allora, io non voglio dire la frase che portò Grillo al successo politico, che se proprio vuole farsi un partito, se lo faccia, perché poi magari succede un disastro.
Succede.
Però, cioè, Elon Musk, ho capito che lo consideriamo questo genio incredibile, ma non ha le capacità e la possibilità di sfidare Apple in quel campo lì. Magari può infilarsi nel mercato degli smartphone, magari va anche bene a un certo punto, però, non lo so, Apple è Apple, nel senso, è un po' complesso.
Non la vedi una cosa realistica?
Non nel breve né nel medio periodo, quindi non lo so. Che discesa nel populismo però Elon Musk, cioè veramente sta prendendo il posto di Trump su Twitter, cioè non c'è Trump ma tanto c'è lui, quindi vabbè, bello. Ma ci andrà da Salvini secondo voi? Cioè io non so,
sarebbe,
non vedo l'ora.
Bellissimo.
Facciamo poi un podcast a parte con un titolo apposito.
Durante un'intervista su Fox 5, Will Smith ha detto che capirebbe perfettamente se il pubblico non volesse vedere il suo primo film post-schiaffo, diciamo, che si chiama Emancipation. Ha anche detto che spera che le sue azioni non penalizzino il film e con lui tutte le altre persone che ci hanno lavorato. Infatti l'attore ha parlato del lavoro come quello migliore sino ad ora nella carriera del regista Antoine Foucault, credo. Comunque si tratta di un film che parla della storia di uno schiavo e uscirà questa settimana negli Stati Uniti. Per dare giusto un po' di contesto, Will Smith, se non sbaglio l'anno scorso, giusto? Aveva dato uno schiaffone al comico Chris Rock, che stava facendo quei classici roasting, insomma, durante le proclamazioni, aveva fatto una battuta sulla moglie di Smith. E niente, quello schiaffo, diciamo, è costato un bel po' all'attore, perché comunque è un gesto piuttosto violento e percepito come ingiustificato.
Voi pensate che ci sarà un boicottaggio di Will Smith per
credo.
Questa cosa qui?
Cioè, o meglio, non del film. Della figura di Will Smith potrebbe succedere, è già successo, continuerà a succedere, ma del film non credo.
Io spero di no, onestamente.
Speri di no perché? Perché?
Perché non sarei d'accordo nel dire a una persona che ha dato uno schiaffo a un'altra, che, cioè, nel senso, comunque ridimensioniamo un attimo le cose. Mm-hmm. È stato un gesto brutto da condannare, bla bla, però si tratta di uno schiaffo in un momento di ira ingiustificabile, però non si sta parlando di reati... consistenti.
Anche
ecco.
Se l'avesse dato a una donna.
Tendenzialmente lo vedrei in maniera diversa e avrei vissuto quel momento lì in maniera diversa, sicuramente. Però, non lo so, ci dovrei pensare, dovrei ritrovarmi in quella situazione, effettivamente. Però, ecco, non credo che sia completamente... Cioè, non credo che sarebbe giusto condannare tutto il film.
Poi c'è anche
penso.
Da dire che comunque lui è il volto del film, è il protagonista, quindi viene anche identificato con lui, quindi capisco che ci si faccia delle domande di questo tipo. Poi magari il tema del film, la sua importanza e tutte le persone che sono coinvolte saranno maggiori rispetto alla voglia di estromettere Will Smith, ma lo scopriremo presto. Esce il 2 dicembre nei cinema e il 9 dicembre su Apple TV. Facciamo un po' di pubblicità. E insomma, staremo a vedere.
Io normalmente non guardo film, quindi non faccio testo, però non lo guardo. Cioè, mi sentirei di boicottare Will Smith. Cioè, sì. Se fosse una serie, con Will Smith non la guarderei. Perché invece lo trovo un gesto insopportabile. C'è una parte di me che un po' giustifica Will Smith, nel senso che lo considera una vittima. Non di Chris Rock, ovviamente, ma della moglie. Perché io lo vedo che c'è una dinamica non sana e che lui non sta bene lì dentro e mi sembra una persona estremamente manipolata e fragile. Però ovviamente il gesto, cioè comunque un omone Will Smith, certo. Quindi il gesto, cioè se avesse dato uno schiaffo a una figura che tradizionalmente è considerata più fragile come una donna o un bambino per dire, sarebbe più facile condannarlo in questo senso emotivamente, quindi comunque mi sento di condannarlo.
Di condannare, cioè, di condannarlo, lui è un conto,
di condannarlo
però intendo...
cioè a non guardare il film.
Ok.
Perché condanno la scelta di aver messo lui. Cioè potevano dare il ruolo a me. Hollywood. Vabbè che in effetti proprio stesso film specifico, in effetti a me non lo potevano dare.
Sì,
ma è un altro.
C'è un piccolo problema.
Mi mettete a fare Pirati dei Caraibi.
C'è da dire però che la produzione del film è iniziata nel 2020. Quindi prima.
Ah, prima.
Sì.
Ok.
Balordo, quindi magari non gliel'avrebbero dato.
Sicuramente no. Cioè,
quindi
guarda,
non gliel'hanno danno comunque.
100%.
Pensa se nel film poi doveva dare uno schiaffo a qualcuno e cambiano tutta la scena per non farglielo fare. E allora poi i due personaggi discutono e arrivano amichevolmente a una conclusione.
Si stringono la
esatto.
mano.
Bravo, grande. No alla violenza.
Questo era l'ultimo Fish.
Bene, grazie a tutti e a tutte per averci ascoltato e ci vediamo dopo con Breaking Italy.